Ci sono molti punti di questo tema che a mio giudizio andrebbero approfonditi attraverso quella riflessione corale che ho studiato di ieri, alla quale io vorrei subito aderire, dare la mia personale adesione, che troverò anche in consiglio, è una collegiata, quindi le cose si discutono insieme, ma credo che questa proposta di Giulietti in fondo rientri in una linea che almeno noi qui in Sicilia abbiamo sempre seguito. Tra le ultime cose che abbiamo fatto, io vorrei ricordare una serata il 26 gennaio per il trentennale dell'uccisione di Mario Francesco, giornalista giudiziario, cioè del giornale di Sicilia, ma sempre nell'ambito del Fiero Francese che gestisce l'ordine dei giornalisti, un premio dato, il premio dato a De Stefano, che è l'autore di un bellissimo reportage che poi ha anche dato l'ispirazione per un film sulla vicenda di Siani, un altro, diciamo, dei cronisti di cui bisogna recuperare fortemente la memoria, anche per capire quale strada è stata percorsa e da dove veniamo. Quindi la proposta di Giulietti, che è stata ripresa anche da Peppino, mi trovo perfettamente d'accordo, allargherei anche, diciamo, alla partecipazione di chi, dei sociologi in particolare, siano in grado di darci un contributo di conoscenza e di analisi su quello che sta diventando o che è già diventato il sistema dell'informazione in Italia. Questo sistema è stato molto bene descritto con una esemplare sintesi giornalistica di cui noi dovremmo prendere lezione, diciamo così, per primi, da padre Sciottino, direttore di Famiglia Mistero. Capisco che è una citazione, diciamo, quasi scontata, ma le cose che dice sono molto significative e le dice e riesce poi a dire in poche battute. Alla domanda se credesse che oggi in Italia la democrazia corra un serio pericolo, lui ha risposto così: il livello di democrazia di un paese si può misurare proprio dal tasso di libertà della stampa e dalla vivacità dell'opinione pubblica. Ma oggi in Italia i giornali non sono al servizio dei lettori, ma dei potenti, di cui invece dovrebbero essere voce critica. Se si arriva a dover fare una manifestazione pubblica per difendere la libertà di stampa, quella di cui ho parlato il 30 ottobre, allora io credo che qualche problema in questo settore il Paese ce l'ha. Io credo che padre Sciottino abbia colto uno dei punti centrali del confronto politico e del tema riguardo alla libertà di informazione nel nostro Paese. La realtà è sotto gli occhi di tutti, è inutile, diciamo, ricostruire, riferire, riprendere il tema del conflitto di interessi. Certo, c'è effettivamente quello che dice padre Sciottino, che l'informazione oggi in Italia è fortemente controllata, se non addirittura prodotta, da quel potere che l'informazione dovrebbe controllare. Questa è, diciamo, una grandissima anomalia che sta sotto gli occhi di tutti. Io, diciamo, sono molto preoccupato del fatto, certo non è vicenda di oggi, ma oggi il nodo è arrivato al pettine e tutti abbiamo il dovere e l'obbligo di riflettere su queste cose. Mi riferisco al fatto che ci sia, diciamo, un potere politico che stabilisca non solo quali devono essere gli assetti di governo delle varie reti televisive, di gestione e di produzione dell'informazione, ma stabilisce anche l'agenda dei telegiornali, se non addirittura la scaletta. Perfino i titoli vengono, diciamo, in qualche modo discussi in una sede diversa da quella delle redazioni dei giornali. Quindi c'è in Italia un giornalismo eterodiretto, ed è eterodiretto dal potere, che ha il pieno controllo del sistema dell'informazione. C'è modo di liberarsi o di diciamo, affrontare questo nodo? Ma io penso che i giornalisti debbano non solo mobilitarsi, ma cominciare a porsi il problema di una riflessione critica proprio dall'interno. Mi aiuta in questo anche il richiamo che spesso io sento, e devo dire anche ormai nel mondo cattolico, che finalmente ha capito ciò che sta accadendo, un richiamo forte ai principi della deontologia professionale. Lo stesso padre Sciortino riferisce in questa intervista un suo giudizio molto preoccupato, che è l'uso dei giornali come se fossero dei proiettili. Anche in questo modo di fare l'informazione su alcuni temi, quelli di cui stiamo parlando proprio oggi, una volontà di condizionare, se non proprio di intimidire, i giornalisti. E il caso Poffo è sotto gli occhi di tutti, è da questo punto di vista paradigmatico. Una storia antica viene ripescata e viene riferita accompagnandola anche con una diffusione di veline, di sospetta o di anonima provenienza. Io purtroppo ho qualche esperienza di persone, diciamo così, che gravano in questo mondo, che sono molto esperti nell'uso degli anonimi, e quindi vi posso dire che sono seriamente allarmato. Lo diceva ieri Bob. Io sono preoccupato del fatto che ci possa essere un'informazione che sia veicolata attraverso i dossier. Tu, Fini, non sei d'accordo su una certa cosa? Stai attento, abbiamo un dossier a luci rosse che potremmo in qualsiasi momento tirar fuori. Tu, Boffo, hai preso una certa posizione, non hai più quella voce di consenso per le magnifiche sorti e progressive di questo paese, stai attento perché anche noi abbiamo un dossier pronto da tirar fuori, anche con l'uso disinvolto di veline e di documenti che non si capisce da dove provengono. Questo pone un serio principio deontologico, un serio problema deontologico. Noi abbiamo, dobbiamo avere la forza e la capacità di toccare questi temi e di andare in profondità senza guardare in faccia nessuno. Toto Cusimano, a cui mi lega una graziosa amicizia e colleganza da lungo tempo, ricordava i periodi in cui si faceva la cronaca giudiziaria a Palermo. Io vi posso assicurare, qui rientro nel tema importante di questo incontro, che a quel tempo l'uso delle intercettazioni telefoniche è stato, diciamo, lo strumento cardine, il ricorso all'intercettazione telefonica, lo strumento cardine di una delle indagini condotte da Falcone e Borsellino, che li ha portati nei sanctorum di Cosa Nostra. Senza quegli strumenti, non solo per le cose che diceva Cuscetta, Contorno, certo, sono servite moltissimo, ma il lavoro, diciamo, investigativo di tipo tradizionale di cui parlava in Gloria era attrezzato in qualche modo. Certo, c'erano tanti problemi, per carità, non stiamo parlando di un mondo perfetto, ma almeno c'era soprattutto una diffusione di dossier. E comunque l'uso di intercettazioni, la pubblicazione di documenti giudiziari seguivano i tempi dell'inchiesta, quindi stavamo in qualche modo sulla notizia. Oggi purtroppo non è così, o meglio, con queste norme, con le norme di cui stiamo parlando, Io credo che i giornalisti non potranno più, come si dice, stare sulla ragazza. Prima di tutto perché c'è una parte, una norma, che prevede l'assoluto divieto, lo ricordava Giulietti, di pubblicare anche in una forma riassuntiva il contenuto di atti giudiziari e di intercettazioni telefoniche. Ciò significa che sui giornali voi non potete avere neanche la notizia di una certa indagine, non potete sapere in che direzione si stanno svolgendo gli accertamenti della polizia giudiziaria e della magistratura. No, questo non sarà possibile, perché non potendo riprodurre questi atti giudiziari neppure per riassunto, no, la soluzione è praticamente il silenzio, l'autocensura. L'autocensura è un altro male endemico di questa professione, che è destinato a riprendere il suo cammino e a provocare adesso anche effetti semplicemente devastanti per l'informazione. Mi riferisco non solo a tutta quella campagna di intimidazione che è ormai in piedi da qualche tempo, ma anche a quelle norme contenute sempre nel DDL Alfano, in cui si stabilisce una pena detentiva, l'arresto per i giornalisti, la pena dell'arresto, ma anche le multe, che sono multe milionarie, sono previste fino a 445.000 euro. Io dovrei vendermi la casa, dovrei fare un mutuo per pagare, diciamo, la multa,
tornare a lavorare un'altra vita.
Tutto, non solo, ma c'è un concorso con l'editore, quindi c'è anche una parte di questa norma che finisce per colpire l'editore. Qualsiasi editore ha prima di tutto in testa il problema di tenere raddrizzati i conti della propria azienda, quindi oltre un certo limite non si può andare. Il risultato qual è? Che oggi con queste norme non si potrebbero pubblicare notizie, meno che mai le intercettazioni. Della signora Taddario potremmo parlare tra 3 anni, quando si concluderanno poi le indagini preliminari con le richieste di via giudizio, quindi siamo ancora nella fase dell'indagine preliminare, bisogna che ci sia il rinvio a giudizio. Non sapremmo nulla del signor Tarantini, dei tanti festini che venivano organizzati a destra e a manca. Questo sarebbe il risultato, ma in più nella redazione bisognerebbe attrezzarsi con una costante consulenza legale, cioè o le redazioni dovrebbero avere un presidio legale per cui appena arriva una notizia bisogna subito consultare l'avvocato per capire se una notizia si può pubblicare oppure no. E naturalmente c'è anche il passaggio con l'editore, il quale dovrà dire: ma io perché devo rischiare il mio patrimonio per pubblicare mezza notizia? Pazienza, l'opinione pubblica ne farà a meno. Qui nasce l'altro problema. Il problema che pone sempre padre Sciortino è quella della vivacità dell'opinione pubblica. Sono seriamente preoccupato. Già qualche settimana fa c'è stato un editoriale di Eugenio Scalfari, il quale diceva: certo, in Italia siamo comunità di male, oggi è facile prendersi una querela, soprattutto le cause per risarcimento danni. Vorrei ricordare che sono stati chiesti 3 milioni di euro all'unità, 2 milioni di euro a Repubblica, che aveva formulato alcune domande, 10 domande. Beh, io da che mondo il mondo so che i giornalisti devono fare le domande e l'intervistato, l'uomo di potere, risponde, se vuole rispondere. Ma la domanda io la devo fare perché me lo impone non solo la coscienza civile, ma un mio sacrosanto dovere professionale. Non c'è giornalismo che non abbia una visione critica della realtà, che per raccontarla non faccia ricorso agli strumenti della professione e quindi all'esercizio di un controllo critico dell'informazione. Questo d'ora in poi non sarà più possibile se passerà questo testo. Oggi sappiamo che c'è in piedi tutta una trattativa con la quale si cerca in qualche modo di attenuare il rigore di alcune norme. Magari si arriverà a contentino che il giornalista non viene arrestato. Grazie. Però tutta la parte che riguarda i divieti e soprattutto quello che riguarda le multe, addirittura è previsto, diciamo, un passaggio delle norme che finisce per travolgere un ulteriore pilastro dell'autonomia di questa professione. Ed è quello che trasferisce dall'ordine dei giornalisti, che quindi è un organismo che viene formato sulla base di una democratica elezione da parte degli stessi giornalisti, che ha per legge devoluto il potere del controllo disciplinare, l'ordine dei giornalisti perderà questo potere, sarà un altro organismo terzo, in qualche modo, a stabilire, ma è un obbligo che rischia per il magistrato, a stabilire una sanzione disciplinare che comporta la sospensione o la congelazione, la radiazione, comunque una sanzione disciplinare a carico del giornalista che abbia violato la norma. Questo è, diciamo, l'effetto che si sta prospettando ai nostri occhi, e di questo io sono molto allarmato, l'effetto di una campagna devastante e anche fuorviante e perfino disinformante sugli effetti che questa legge vuole produrre. Qui si fa passare come per buono un principio che in sé, in astratto, è un principio giustissimo, che è quello di tutelare, di garantire la riservatezza delle persone e il rispetto delle persone interessate da un'attività di indagine, per condizionare in realtà, per comprimere, diceva bene Giulietta, diceva bene quel rapporto che Giulietta ha citato, per comprimere la libertà di stampa. E purtroppo, qui io non ho bisogno di aggiungere tante cose alle tante che sono state dette, che sono state dette anche molto bene. Ma io credo che per continuare a concludere la riflessione che all'interno della categoria noi siamo chiamati a fare è che tipo di giornalismo sta nascendo in Italia. Questo è il problema che ci pongono anche le rilevazioni di organismi internazionali che infatti nello stilare la classifica dei paesi democratici finiscono per metterci al 44esimo posto. Siccome qui sono state dette anche cose molto interessanti, alcune cose io le avevo pure annotate e quindi le salto a pie pari, volevo soltanto dire qual è il danno che si può produrre da un'attività di compressione della libertà di stampa che viene ormai esercitata in maniera pesante e così evidente dal potere ai fini di una sorta di autoconservazione. Cito soltanto Thomas Jefferson, che è, diciamo, uno dei padri del pensiero politico moderno, terzo presidente degli Stati Uniti d'America, quindi siamo vicini al 700. La nostra libertà dipende dalla libertà di stampa. Ed essa non può essere limitata senza che la nostra libertà vada perduta. Io credo che questo sia l'unico messaggio che in questo momento bisogna dare all'opinione pubblica perché ci possa essere una ripresa della riflessione preoccupata sul modo come, sul modo come funziona il nostro sistema democratico e sui pericoli che la libertà di stampa e quindi l'intero sistema democratico stanno correndo.
Grazie.